contenta di raccontarvi un po' queste cose e spero di essere un po' chiara e poi avremo tempo per fare qualche domanda. So che voi siete molto avanzati, bravissimi. Vi ho portato anche, che poi vi farò girare, proprio due pezzi di strumento, uno è in fase di realizzazione, quindi così potrete vedere concretamente, toccare con mano, vedete che non sono solo, diciamo, parole o fogli di carta, ma proprio dei pezzi che mi hanno prestato l'università, e quindi poi vi racconto tutto. Dunque oggi parto subito soffermandomi sul termine inflazione, perché poco fa qualcuno diceva inflazione qua economia, no, ovviamente mi sto riferendo all'inflazione che è avvenuta in una certa fase molto 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 iniziale della storia del nostro universo, quindi si sta parlando di inflazione cosmologica chiaramente. E quindi parto da quello da cui a me piace sempre partire, che è appunto il cielo, quello che noi vediamo a occhio nudo, che ha ispirato ovviamente questa serie di studi e approfondimenti che hanno portato poi a comprendere certi aspetti del nostro universo. Qui avete riconosciuto tutti la Via Lattea, quindi sotto un bel cielo, non è chiaramente quello di Milano, ma quindi sapete che la Via Lattea non è nient'altro che il piano della galassia che ci ospita, quindi che ospita il Sistema Solare, per cui noi vediamo in cielo questo addensamento molto fitto di stelle, talmente fitto che addirittura occhio nudo non sono risolvibili singolarmente come stelle, ma ci sembra, ci dà questo aspetto lattiginoso, da cui nome appunto Via Lattea. Tenete presente che a occhio nudo noi possiamo vedere circa 3.000 stelle sotto un cielo abbastanza buio, quindi sotto un buon cielo, e le stelle invece che compongono la Via Lattea sono 200 miliardi, quindi da 200 a 400 insomma, poi ci sono poi stime controversi. Quindi se ci spostiamo in un periodo dell'anno che è questo, diciamo, quello che va dall'autunno fino ad ora, ecco, ci rendiamo conto che nell'universo non c'è solo la nostra galassia, ma per esempio se ne può vedere una molto bene a occhio nudo, qualcuno di voi magari anche l'avrà vista, in notti serene sempre sotto un bel cielo scuro. Questa è la galassia di Andromeda, che si trova nella costellazione di Andromeda, il numero 31 del catalogo di Messier, e fa parte per esempio di un gruppo che si chiama Gruppo Locale di Galassie, che è costituito da circa 35 galassie. Allora spingiamoci ancora più, allarghiamo ancora di più il campo di vista, e usando il telescopio spaziale Hubble, sempre sto parlando di osservazioni nel visibile con gli occhi, puntando in una zona di cielo che sembra buia, vuota, quindi dove non sembra esserci assolutamente niente, e rimanendo per giorni e giorni, come può fare il telescopio spaziale, ecco che in realtà si scopre che tutti questi punti che vedete, alcuni non sono punti, li conoscete che sono galassie, vedete le braccia a spirale, vedete che hanno insomma delle forme più complesse, ma in realtà anche quelli che sembrano punti sono galassie. Quindi, facendo una stima, spannometrica, si sa che nell'universo oggi ci sono circa 100 miliardi di galassie, quindi un numero estremamente elevato, ok? E tutto questo noi lo sappiamo, diciamo, lo vediamo se appunto, come vi dicevo, ci fermiamo a osservare il cielo ad occhio nudo con l'ausilio di telescopio, comunque nella parte visibile dello spettro elettromagnetico. Ora sapete che avete già sentito, immagino, parlare dello spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico non è nient'altro che l'insieme di tutti i possibili colori, lasciatemi usare questa parola, che può avere la radiazione elettromagnetica, quella che noi comunemente chiamiamo luce. Io la indico col termine radiazione elettromagnetica, è un po' più generale perché noi nel parlato comune con il termine luce ci riferiamo proprio a quella parte limitata dello spettro elettromagnetico che qua è indicato con i soliti colori, diciamo, dell'arcobaleno, no? Sono i costituenti, diciamo, della luce bianca, per esempio proveniente dal sole. Se io la faccio passare attraverso un prisma vedo che in realtà è composta da tutti questi colori, ok? E quindi lo spettro elettromagnetico, vedete, contiene tutti i possibili colori, e per ogni colore io ho associata una lunghezza d'onda oppure una frequenza che è inversamente legata inversamente alla lunghezza d'onda. Quindi se io mi sposto verso la parte rossa dello spettro elettromagnetico ho dei colori, diciamo, una radiazione elettromagnetica che ha delle lunghezze d'onda più grandi, più lunghe, mentre se mi sposto nella parte blu diretta dello spettro elettromagnetico ho delle lunghezze d'onda più corte, ok? Frequenze quindi più alte, frequenze più basse dalla parte opposta. Poi vi cito anche, perché ci servirà tra un po', che è consuetudine, soprattutto in ambito, diciamo, più ingegneristico, se volete, che fisico o astrofisico, dividere lo spettro elettromagnetico in bande, quindi in porzioni, che prendono il nome poi da per esempio strumenti o tipi di comunicazioni per cui vengono usate quelle bande dello spettro elettromagnetico. Ad esempio, vedete che in lunghezze d'onda attorno al metro si colloca la banda radio, quindi le trasmissioni radio che riceverete anche a casa con la nostra radiolina quando vi siete iniziati su un canale sfruttano delle frequenze che stanno in questa parte dello spettro elettromagnetico. Poi abbiamo per esempio, se scendiamo a lunghezze d'onda un pochino più corte, quindi siamo nella parte del millimetro e anche sotto centimetro, millimetro e anche sotto il millimetro, abbiamo la parte delle microonde, quindi forma microonde che c'è nelle nostre case, sfrutta la radiazione elettromagnetica che lavora in queste frequenze. E così via, quindi spostandoci verso le frequenze più alte, quindi lunghezze d'onda più corte, ci spostiamo verso una radiazione elettromagnetica più energetica e quindi abbiamo raggi X, raggi gamma e raggi cosmici, che sono quelli più energetici che possiamo avere, diciamo, all'interno dello spettro. Ora avete visto che io ho usato spesso, appunto, prima vi dicevo che hanno una certa lunghezza d'onda, frequenza, vi dicevo che sono inversamente proporzionali e qui vedete un po' riassunto tutti questi, diciamo, concetti relativamente a quando io associo la radiazione elettromagnetica a un'onda che propaga nello spazio. Quindi qui vedete una rappresentazione schematica del campo elettromagnetico, quindi abbiamo un campo elettrico e un campo magnetico, indicati nel colore violetto, diciamo, e blu, che si spostano insieme, quindi oscillando insieme nello spazio, uno ortogonalmente all'altro. Quindi voi dovete immaginare queste due, diciamo, onde che propagano nello spazio in una certa direzione, sempre mantenendosi rispettivamente l'una all'altra a 90 gradi. E quindi, come tutte le onde, noi possiamo avere una lunghezza d'onda che è lo spazio che separa o due validi o due picchi di un'onda. Abbiamo un'ampiezza che ci dice quanto è intensa, diciamo, questa radiazione elettromagnetica, la sorgente ovviamente che la emette e una direzione di propagazione. Però spesso voi avrete sentito anche nominare, per esempio, riferendosi alla luce, i fotoni, ok? Che si dice sono i quanti del campo elettromagnetico. Questo cosa significa? Significa che la radiazione elettromagnetica può essere vista, oltre che come un'onda che propaga nello spazio vuoto, anche come una particella che io chiamo fotone. E quindi come particella non ha massa, quindi è una particella senza massa, massa nulla, e alla quale io posso associare una energia che è pari al prodotto della frequenza dell'onda, quindi che oscilla corrispondente, per una certa costante, che è la costante di Planck, che si indica con la lettera H piccolo. Allora io qua vi ho fatto un esempio, per esempio se io prendo la luce rossa, quindi considero un fotone rosso, questo avrà una certa lunghezza d'onda, la sua frequenza corrispondente che ottenete facendo 1 diviso questa quantità, e se io moltiplico la costante di Planck per questo numerino che è la frequenza, ottengo una energia che vedete appunto molto piccola in questo caso. Infatti, se vi ricordate, la parte rossa dello spettro elettromagnetico è quella associata a maggiori lunghezze d'onda, frequenze minori di oscillazioni, quindi adesso sappiamo anche energie più basse proprio per questa relazione. Quindi se io invece di guardare il cielo a occhio nudo o con un telescopio che comunque lavora nella parte visibile dello spettro elettromagnetico, io avessi uno strumento sensibile, per esempio in questo caso alle microonde, qui stiamo guardando il cielo a 408 megahertz, sono milioni di hertz, ok? L'Hertz è l'unità di misura della frequenza, un Hertz è un'oscillazione in un secondo, che è compiuta dalla nostra radiazione, che corrisponde, vedete, a una lunghezza di 73 cm d'onda. Questo è come ci apparirebbe il cielo, questo è un modo di rappresentare tutto il cielo simile, diciamo, al planisfero. Quando voi aprite una cartina terrestre avete in mente il planisfero con questa forma ellittica, ecco, qui c'è rappresentato tutto il cielo. Quello che vedete in questa porzione, diciamo, della mappa è il piano della nostra galassia. Mentre, ma caspita, mi dà molto fastidio che continui a saltare questo. Eh sì, però non c'è tempo, è il segnale o è... Perché il connettore qui è fermo e non riesce. No, boh, vabbè. Perché è disabilitato anche la pausa, quindi non capisco. E qui invece, quindi in queste parti della mappa, noi stiamo guardando fuori dalla nostra galassia, quindi verso il polo nord galattico o sud della galassia. Quindi immaginate che questa è la galassia, sta su un piano, guardo o sopra o su.
I colori sono
falsi colori, ovviamente, rappresentano l'intensità, okay, dell'emissione in questa lunghezza d'onda. Quindi vuol dire che a 408 MHz praticamente io vedo un segnale intensissimo associato al piano della nostra galassia. E tipicamente quello che io sto vedendo qui è un segnale che proviene dalle polveri che ci sono nella nostra galassia, che emettono proprio nelle microonde. Poi, vedete, ho anche altre sorgenti, per esempio questi punti anche che vedete fuori dalla regione, diciamo, del piano galattico, qualcuno anche sul piano della galassia, non sono stelle. Questi sono comunque resti di una stella morta, sono pulsar, sapete, sono stelle che hanno un campo magnetico molto intenso, che ruotano molto velocemente. Ho dei resti di supernova, ho delle zone di formazione stellare o delle radiogalassie, ok? Quindi questo è come mi apparirebbe il cielo se io potessi vedere, per esempio, nelle microonde. Allora, dopo tutta questa, diciamo, introduzione, noi abbiamo visto che l'universo contiene sicuramente un numero grandissimo di stelle che sono riunite in un numero estremamente elevato di galassie, non solo, ma ci sono anche pulsar, altre galassie esotiche che emettono, per esempio, in radio. Quindi le domande che uno che ci si è posti a un certo punto è stato come si sono formate tutti questi oggetti che io adesso oggi osservo guardandomi attorno nell'universo, quando si sono formate, se l'universo per esempio è sempre stato così oppure se ha cambiato aspetto nel corso del tempo. Queste sono tutte domande ovviamente che a un certo punto ci si è fatti. E come facciamo noi a rispondere a queste domande? Beh, ci viene incontro una cosa che da un certo punto di vista potrebbe essere una limitazione. In realtà, per, diciamo, chi studia, chi si occupa di cosmologia, è una manna. Cioè, si sfrutta innanzitutto la luce. Quindi la radiazione elettromagnetica per il cosmologo, l'astrofisico, l'astronomo, è tutto quello che lui può ricevere dal suo oggetto di studio, dall'universo. È una branca un po' particolare della fisica, perché mentre altri fisici sperimentali possono in laboratorio andare a ricostruire certe condizioni e vedere che cosa succede se io cambio qualche parametro condizionale al contorno, ovviamente non lo posso fare io, non posso costruire una stella in laboratorio e andare a vedere che cosa succede, anche perché i tempi di evoluzione sono di milioni, miliardi di anni, anche ammettendo che potessi, diciamo, riscalare su tempi più brevi, però insomma non è fattibile. Ma fortunatamente la luce ci viene incontro perché ha una proprietà molto importante, cioè che nel vuoto viaggia alla velocità di circa 300.000 km al secondo, che è una velocità molto alta, cioè un secondo 8-300.000 km, però non è infinita. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per compiere un certo spazio impiega un tempo finito. Allora, per esempio, guardiamo la Luna. Poi quando io punto il mio telescopio e guardo una bella serata serena la Luna, io la sto vedendo com'era un secondo e mezzo fa, perché la Luna si trova a una distanza media di 380.000 km, la luce viaggia a 300.000 km e quindi ci impiega circa un secondo o poco. Il Sole è un po' più lontano, 150 milioni di chilometri, la luce impiega 8 minuti, quindi quando io guardo il Sole lo vedo com'era 8 minuti fa. Se torniamo alla M31, la nostra galassia di Andromeda, che vi ho fatto vedere prima, la vediamo come era 2 milioni e mezzo di anni fa. Allora, possiamo chiederci qual è la sorgente di luce più remota che io posso vedere E quindi qual è il tempo più antico che io posso vedere nell'universo? Il tempo più antico dell'universo che io posso andare a vedere risale a 380.000 anni dopo il Big Bang. Ok? A quel tempo, adesso lo vediamo perché, 380.000 anni dopo il Big Bang, contate che oggi si stima che l'universo satellite Planck, che ha osservato il cielo nelle microonde dal 2009 al 2012 circa, fatto 3-4 anni di osservazioni, ha stimato che attualmente l'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni, quindi 380.000 anni è veramente un tempo in cui l'universo era molto molto piccolo, molto giovane, molto vicino a quell'istante iniziale che è stato chiamato Big Bang. Okay? Quello che vedete qui è sempre tutto il nostro cielo, come prima, questo è sempre un modo di rappresentare tutto il cielo, e che cosa sono questi puntini? Infatti il colore sembra quasi un quadro di puntinismo, un bel esercizio. In realtà quello che qui state vedendo è appunto come appariva, diciamo, l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang, e in particolare io sto andando a guardare la prima luce, quindi la prima radiazione elettromagnetica che sia stata emessa nel nostro universo, quello che va sotto il nome di radiazione di fondo cosmico. Ok? I falsi colori rappresentano delle diverse intensità, delle diverse temperature in questo segnale, quindi questo associato a questi fotoni, a questa radiazione emessa a quel tempo, e i colori ovviamente rossi indicano un'intensità maggiore, il colore blu una intensità minore. Questo è uno schema, questo è un disegno che ho fatto io ovviamente, ma una foto di Planck, però che ci aiuta a far capire che cosa è successo. Allora, prima dei 380.000 anni famosi in questione, che rappresentano un po' il nostro spartiacque, l'universo era un posto molto caldo, molto denso. Molto caldo vuol dire che io avevo delle temperature che inizialmente all'inizio era infinita, cioè non sappiamo, si dice convenzionalmente che era infinita perché era altissima. Poi è incominciata lentamente a scendere perché l'universo si è espanso, è incominciato a ingrandirsi, comunque era superiore ai 3.000 gradi. Ok, questo simbolo K che vi ho indicato qui, come ho scritto sotto, indica una scala di temperature che usa come zero di riferimento lo zero assoluto, cioè meno 273,15 gradi centigradi. Ok? Quando parlo di 3.000 gradi va bene, sono 200 gradi di differenza, quindi posso usare il termine gradi. Poi però vedremo che quando ci si sposta, cioè si parla di pochi gradi sopra lo zero assoluto, la questione insomma diciamo diventa più importante. Quindi prima di questi 380.000 anni l'universo era un posto molto caldo, molto denso. Denso di che cosa? Beh, c'erano degli elettroni che vedete qua indicati con questi pallini blu, c'erano dei protoni indicati con questi palloni un po' più grandi perché la massa del protone è più grande di quella dell'elettrone, quindi li ho fatti un po' più cicciotti, e poi vedete queste ondine e sono i nostri fotoni, quindi c'era anche la radiazione elettromagnetica già al tempo. Fondo rosso perché appunto faceva molto caldo, la temperatura era alta. Cosa succede ai nostri fotoni? Allora, i fotoni si spostavano in questo mare, in questo brodo di protoni e di elettroni, e siccome la densità era molto alta non riuscivano a camminare in linea retta, ma sbattevano continuamente contro queste ioni, diciamo, elettroni e protoni, e quindi facevano questo percorso a zigzag non riuscendo a propagare liberamente. Quando la temperatura scende, adesso si fianna, avrà caldo anche lui, quando la temperatura scende e quindi arriviamo a questi famosi 3.000 gradi, che cosa succede? Succede che finalmente si formano i primi atomi di idrogeno, quindi un protone e un elettrone si formano a dare un atomo di idrogeno. Questo processo di formazione degli atomi libera un po' di spazio, quindi la densità scende, ed ecco che allora i fotoni possono propagare in linea retta. Questi sono quei fotoni che noi oggi vediamo come radiazioni di fondo, quindi quelli che sono stati emessi in questo momento storico che prende il nome di ricombinazione, ricombinazione dal fatto che appunto si sono formati questi nostri atomi. Allora, Allora, che cosa, se noi andiamo a fare due punti, abbiamo detto 3000 gradi Kelvin quando, noi abbiamo, quando sono partiti questi fotoni. Noi adesso sappiamo, possiamo fare il conto della lunghezza d'onda associata a una certa energia, perché l'abbiamo visto prima come si fa la formulina. Insomma, se io faccio due conti a 3000 Kelvin, qual è la lunghezza d'onda di questa luce che è stata emessa a quel tempo della ricombinazione, noi ci aspettiamo di trovare un fondo di radiazione, quindi dei fotoni, nell'infrarosso. Ok? Quindi se io vado a guardare con uno strumento sensibile all'infrarosso, io dovrei vedere quella mappa, diciamo, che vi ho fatto vedere prima, di Planck, no? Tutti questi puntini, questi fotoni con piccole differenze di temperatura, adesso vediamo, nell'infrarosso. Peccato che invece quella mappa lì sia nelle microonde. Come mai? Come mai non tornano i conti? Che cosa è successo? Beh, è successo che l'universo ha iniziato ad espandersi dopo la sua nascita. Allora, l'espansione dell'universo la dovete immaginare proprio come, qua c'è un disegno, vedete, come se io prendessi la superficie sempre di un palloncino, inizio a gonfiare questo palloncino e se io ci disegno sopra una cosa, che ho fatto in ondina, per rimanere in tema di radiazione elettromagnetica, quindi qualcosa che propaga oscillando, vedete che quando si gonfia il mio palloncino, che cosa succede a quest'onda? Che viene stirata, ok? Si allunga, la lunghezza d'onda cambia, quindi è cambiata anche la lunghezza d'onda, quindi la frequenza di questi nostri fotoni che sono stati emessi, perché sono stati coinvolti, stirati da questo universo che si è espanso. Facciamo due conti, vediamo se è vera questa cosa che io sto dicendo, che sto supponendo. Beh, sappiamo che sono passati circa 13,5 miliardi di anni da quel momento lì, anzi 13,8, adesso 300.000, quindi so che l'universo si è espanso di un fattore circa 1000, ok? Allora, i miei 3000 Kelvin che avevo al tempo sono diventati 3 Kelvin oggi. Ok? Perché se spasso un fattore 1000 divido per 1000 e quindi se divido anche la lunghezza che era nell'infrarosso d'onda di questi fotoni mi trovo nelle microonde. Ecco che allora tutto torna ed effettivamente quello che noi vediamo oggi, se guardiamo il nostro cielo nelle microonde, è un cielo che brilla, diciamo, con una radiazione che ha proprio una temperatura corrispondente, diciamo, di antenna o di brillanza, perché è un po' un corpo nero, non so se avete sentito parlare di corpo nero quando magari avete raffrontato stelle o cose di questo tipo, di 3 Kelvin, quindi tutto torna. Però vi ho fatto vedere che Planck ha visto delle piccole differenze in questa temperatura, cioè in questa intensità. Allora, il primissimo esperimento della NASA è andato a guardare il cielo nelle microonde con una sensibilità maggiore, ok, un pochino più alta, e già vedete che incominciano a comparire queste disomogeneità, cioè queste zone a temperatura un pochino diversa, a intensità se volete un pochino diverse. Ha vinto un premio Nobel, questo esperimento nel 2006 ha vinto un premio Nobel per la fisica, perché è stato il primo a vedere che c'erano queste piccole differenze nella temperatura di questa radiazione. Poi è arrivato il satellite WMAP, Wilkinson Microwave, microonde, anisotropi, cioè differenze di temperatura, probe, cioè sonda, per testare, della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea. Vedete come già è più fine il dettaglio, cioè la differenza che riesce a vedere in questa intensità di segnale. E Planck rappresenta l'ultimo passo in questo studio della radiazione di fondo. Vedete che questa è la migliore risoluzione che noi oggi abbiamo a disposizione per vedere queste differenze. Perché sono così importanti vedere, aver capito, aver visto queste differenze nell'intensità di questa luce? Perché queste differenze nell'intensità della temperatura di questa radiazione, nell'anza, comunque se volete, nell'intensità di questo segnale, è legata alla differenze, alle differenze che c'erano a quel tempo, quindi al tempo della ricombinazione, nella densità del nostro universo. Che cosa significa? Significa che c'erano delle zone, quelle corrispondenti a quelle dove qui noi vediamo arrivare dei fotoni più caldi, diciamo, nelle quali c'era un po' più di materia, e delle zone invece dove ce n'era un pochino meno, materia intendo i protoni, i neutroni che abbiamo visto prima. E quindi quello che noi stiamo vedendo qui sono i semi da cui poi si sono originate le prime stelle e si sono originate poi le galassie, tutte le strutture che noi stiamo vedendo adesso, perché la gravità ha iniziato ad agire su queste zone che erano un pochino più dense, a richiamare via via sempre più materia e quindi ad accendere le prime stelle e poi a formare le prime galassie e così via. Ora, questa radiazione di fondo è stata molto importante ed è molto importante perché è lo strumento principe anche per capire se c'è stato o meno un particolare periodo nell'evoluzione del nostro universo, che è quello inflazionario, che vedremo adesso a brevissimo, è stato necessario introdurre per spiegare delle cose che non si riuscivano a capire, che non tornavano con le osservazioni che erano state fatte e con le deduzioni che erano state fatte proprio dalle osservazioni di questa radiazione. Ora, è testimonianza del fatto che c'è stata questa origine molto calda e densa del nostro universo, come prevede un modello cosmologico che si chiama modello cosmologico di Big Bang, che è quello, diciamo, che ancora oggi è in vigore. Questo principio si basa su queste due assunzioni, cioè che il nostro universo sia omogeneo e isotropo. Omogeneo significa che fondamentalmente, se io vado su scale abbastanza grandi, quindi se considero distanze abbastanza, diciamo, elevate, il mio universo mi appare uguale, ok? Sì, è questo. Ma l'ha fatto altre volte, no? Ah. E poi vi dicevo, è basato anche sull'assunzione che ah, questo però è piccolo, è un altro tipo di... cioè, una... ah no, aspetta,
ok, proviamo, sì. Questo è quello che non usano di solito.
E non va, aspetta, sì. Dicevo, se io guardo l'universo, ci si basa su queste due ipotesi, cioè che sia omogeneo, cioè che è praticamente uguale in tutti i punti in cui io mi metto a guardarlo, e anche se io in qualsiasi direzione io lo vado a guardare, mi appare sempre lo stesso. Okay? Quindi non ci sono dei punti privilegiati di osservazione da cui mi appare in maniera diversa. Anche noi, che a cui sembra di essere al centro di qualcosa da cui guardiamo l'universo, in realtà se ci spostassimo da un'altra parte sarebbe esattamente la stessa. Si basa su questi due principi, questo è il nostro modello di Big Bang, e qui vedete questo signore Friedman, che nel 1922 aveva applicato la relatività generale, quindi Albert Einstein, assumendo il principio cosmologico e ricavando queste due equazioni fondamentali, di cui ovviamente io non entro, ve le faccio solo vedere perché tutto sommato vedete che non sono delle cose così assurde, insomma, sono equazioni differenziali, ci sono un po' di cose, però insomma, quello che mi importa farvi vedere sono che lui ha ricavato queste due equazioni importantissime perché sono in grado di descriverci tutta l'evoluzione del nostro universo, anche cosa contiene, quale sarà, diciamo, il suo futuro e molte altre cose importanti a partire da due parametri importantissimi. Uno è questo K, che adesso incontreremo ancora, che si chiama parametro di curvatura, e questa lambda maiuscola greca, che è la famosa costante cosmologica. Quindi se io vado a risolvere queste equazioni, io posso andare a riconoscere, descrivere la storia del mio universo secondo alcune fasi evolutive. Non le ripetiamo tutte, mi interessa vederne con voi solo tre, che mi servono poi per arrivare all'inflazione. Una è ovviamente questa, cioè l'inizio. Se io torno indietro nel tempo, tutto si concentra, quello che io vedo adesso, la materia e la radiazione, in un punto, consentitemi. E questo è il momento di Big Bang, vedete, con la T piccola io indico il tempo, quindi al tempo zero la temperatura è infinita e quindi è il momento di nascita del mio universo. Che, come vi dicevo, il fatto che io oggi ricevo questi fotoni della radiazione di fondo nei microonde sono state una prova fondamentale a sostegno di questa ipotesi per la nascita del nostro universo. Non sempre si è pensato così, c'era chi pensava che l'universo era sempre esistito così come noi lo vediamo adesso, con un universo statico, eccetera, eccetera. Questo ha tagliato definitivamente via alcune ipotesi. Poi abbiamo visto l'altro momento importante, la ricombinazione. Quindi non entro più nel dettaglio, però ormai sapete, 380.000 anni dopo il Big Bang la temperatura scende a 3.000 gradi, vengono emessi i primi fotoni e noi oggi, se guardiamo nelle microonde, perché da allora l'universo si è espanso circa 1.000 volte, vediamo questa radiazione che proviene da tutte le direzioni del cielo con delle intensità leggermente differenti che riflettono il fatto che a quel tempo già io avevo la materia che aveva una diversa densità. E quindi qui sto vedendo in divenire quelle che saranno le future galassie e ammassi di galassie che noi oggi osserviamo nell'universo. Si dice anche che l'universo diventa trasparente, perché quando la temperatura era maggiore e quindi c'era questa altissima densità e la luce non poteva propagare, non usciva, questo cosa vuol dire a conti fatti? Vuol dire che io non posso guardare oltre questa barriera del periodo della ricombinazione indietro. È come se io volessi guardare l'interno del Sole. Io il Sole non lo vedo all'interno, io vedo l'atmosfera, vedo la fotosfera, che è esattamente il confine, il punto dove la densità scende, perché anche nel Sole le temperature sono altissime, si parla di milioni di gradi. Quindi succede esattamente quello che succedeva nell'universo primitivo. I fotoni che vengono prodotti dalle reazioni termonucleari dentro al Sole impiegano milioni di anni per uscire, migliaia di anni. Quindi se anche il Sole si spegnesse adesso, prima che quei fotoni lì dal centro del Sole arrivano alla cromosfera e quindi poi vengono emessi e noi vediamo la luce del Sole, passerebbero comunque migliaia di anni, perché continuano a rimbalzare dentro al Sole prima di poter uscire per via della densità. Quindi anche il Sole è opaco, così come tutte le cose fatte di un plasma. Quindi anche l'universo a quel tempo era un plasma opaco, si dice che diventa trasparente proprio per il fatto che io incomincio a poter vedere, ok, esce questa luce. Dopodiché l'ultima fase, che io ho condensato in una sola diapositiva, è tutto quello che è successo dopo questa ricombinazione. Quindi dopo la ricombinazione, come vi dicevo, attorno a questi punti dove c'era già più densità di materia, via via si accumula sempre più materia, si accendono le prime stelle. Qui vedete una ricostruzione, un disegno, che è stato fatto fondamentalmente dal Very Large Telescope, che vedete qui rappresentato dell'ESO, che ha osservato la stella più vecchia che sia mai stata osservata. Si chiama HE 1523-0901, vabbè, è una sigla un po' strana, e si è fatto un conto, si è visto che si è accesa circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi non prestissimo, però comunque un tempo molto vicino, avvicinato all'origine. Sono delle stelle ovviamente molto massicce che poi sono durate poco, comunque dall'evoluzione delle quali poi si è formato tutto il resto. E qui vedete la parte finale, questo è un disegno, poi avete il tempo che scorre, questa è la nostra radiazione di fondo, cioè il momento della ricombinazione, poi vedete che piano piano il tempo passa e via via si formano le stelle, si accendono le stelle, le galassie, vedete che poi le galassie tendono a radunarsi in filamenti, che è quello che noi oggi osserviamo nell'universo. Allora, andando avanti nelle osservazioni, i cosmologi hanno anche visto, soprattutto guardando sempre la nostra radiazione di fondo cosmico, più alcune supernove lontane e certi comportamenti di galassie, si sono accorti e hanno visto che nell'universo non c'è solo radiazione e materia che emette luce, che è quella che ha formato le stelle. Anzi, la materia che emette luce è solo il 5% scarso del totale della composizione dell'universo. Ci si è accorti che ci sono due cose. Una è una forma di materia che viene chiamata materia oscura, che costituisce circa il 27% del totale, di cui noi non sappiamo ancora di che natura sia. Sappiamo però che non emette luce, ma che interagisce gravitazionalmente. E sappiamo anche che c'è una forma di energia che da un certo momento in poi, nella storia dell'universo, ha iniziato a fare accelerare l'espansione dell'universo stesso, che è l'energia oscura, e che in quelle formule, nelle equazioni di Friedman, era quella lambda, quella L maiuscola greca che voi avete indicato, che quindi Einstein aveva già correttamente previsto l'esistenza di questa forma di energia e, diciamo, avrebbe fatto espandere comunque l'universo. Non si sapeva che ad un certo momento in poi avrebbe accelerato e non si è capito ancora adesso perché. Comunque, questo nuovo, diciamo, modello di universo in cui abbiamo questa origine calda e Big Bang, tutte queste cose che vi ho detto, adesso prende il nome di Lambda, perché c'è l'energia oscura che è stata vista, poi Cold Dark Matter, cioè contiene anche la materia oscura, ok? E viene descritto con 6 parametri. Allora, l'osservazione di questa radiazione cosmica di fondo, vi ho detto prima questo parametro K è molto importante, perché è così importante? Beh, perché ci permette di ricavare delle informazioni estremamente fondamentali dell'universo, una delle quali per esempio riguarda la sua geometria. Guardando quanta materia c'è nel mio universo, io sono in grado, confrontandomi con una densità critica, che ha un certo valore, di vedere se nel mio universo vale la geometria euclidea. Quindi se io prendo un triangolo, faccio la somma degli angoli interni, quanto fa a scuola? Quanto ci ha portato? 180. Quindi se c'è la geometria euclidea succede questa roba qui, oppure due rette all'infinito non si incontrano mai. Quindi sarebbe un universo piatto. Viceversa, potrei avere un universo chiuso, quindi somma interna degli angoli di un triangolo maggiore di 180 gradi e rette che all'infinito si incontrano, oppure un universo con curvatura negativa, quindi vedete tipo una sella, con somma degli angoli interni minori di 180 gradi e rette divergenti, ok, all'infinito. I conti fatti ci hanno fatto vedere che questo parametro vale esattamente 1, il che significa che noi viviamo in un universo piatto, ok? E qui vi ho riproposto appunto le due equazioni dove si vede questo K, il parametro di curvatura che adesso abbiamo visto ci dice cose importanti sulla geometria. Qui vedete le osservazioni fatte da Planck. Vi ricordate quelle macchie, puntini di colore che abbiamo visto sulla mappa? Ormai sappiamo, questa è la nostra luce nelle microonde, la prima luce emessa con zone di intensità maggiore e minore. Vedete che le macchie hanno una certa grandezza tipica, ok? Sono disposte in maniera, va bene, nel loro modo, però hanno delle dimensioni tipiche. Allora, se l'universo è piatto, le macchie ci appaiono in un certo modo. Se l'universo fosse aperto o chiuso, cambierebbe l'aspetto di queste macchie. Perché? Perché lo vedete qui, in un universo chiuso, le zone calde, che sono queste qui evidenziate in arancio, ci sembrano più grandi del reale, ok? Per via della curvatura che avrebbe l'universo chiuso. In un universo invece aperto la parte centrale è l'universo così come noi lo vediamo, quindi come appaiono effettivamente queste differenze di temperatura sulla radiazione di fondo. Nell'universo aperto invece le zone calde sarebbero invece più piccole del normale, ok? Sempre per effetto di questa curvatura negativa. Guardate, vi faccio vedere questa cosa qua. Non sono capace. Che potete trovare, diciamo, in internet, si chiama Planck's EMB Simulator. Adesso qua non so se ci vorrebbe un collegamento di rete, però è molto carino perché qui vi fa vedere, se voi andate a cambiare il contenuto di materia normale, cioè quella che emette luce o barionica, di materia oscura, di energia oscura, e andate a guardare questa porzione di questo grafico che vi fa vedere come cambia l'aspetto delle differenze di intensità della radiazione di fondo modificando questi parametri rispetto a quelli osservati, vi rendete conto di quanto l'osservazione di questa radiazione sia in grado di permetterci di ricostruire precisamente queste concentrazioni. Okay? Quindi, abbiamo capito che questa radiazione è molto importante, che l'universo nostro è piatto, andando a guardare sempre questa luce. Allora, qui incominciano i problemi e il bisogno di introdurre l'inflazione. Perché? Perché il modello di Big Bang non ci spiega come mai l'universo è così omogeneo. Perché è vero che ci sono delle differenze nell'intensità della radiazione di fondo, però, come vi ho detto, che queste differenze sono di una parte su 100.000. Cioè tra il punto più caldo e il punto più freddo c'è una differenza di un milionesimo di grado, molto piccola. E questo modello di Big Bang non spiega quali sono state le condizioni che c'erano all'inizio della storia dell'evoluzione dell'universo affinché noi oggi ci troviamo ad avere questa grande omogeneità, cioè queste piccole differenze, okay, della densità, quindi anche di materia, ma lo sappiamo al tempo. E ci vorrebbero delle condizioni iniziali molto particolari sulla curvatura dell'universo per giustificare quello che noi vediamo adesso. Quindi, come sapete, tutte le cose molto particolari che richiedono una grande lucubrazione solitamente non funzionano molto bene in fisica. Cioè, ci deve essere una spiegazione più semplice o quantomeno più chiara. Poi c'è il problema cosiddetto dell'orizzonte. Che cosa significa? Abbiamo visto oggi che se io prendo due punti in cielo, supponiamo prendo un punto che sta là e un punto diametralmente opposto, c'è una differenza al massimo di un millimesimo di grado, okay? Quindi molto piccola. Ora, se io prendo e considero sempre questi due punti e torno indietro nel tempo, abbiamo visto che tornando indietro nel tempo tutto si rimpicciolisce perché l'universo si è espanso, quindi l'universo diventa di via sempre più piccolo, eccetera, eccetera. Questi punti dovrebbero arrivare a toccarsi, diciamo, a essere in contatto. Beh, peccato che se l'espansione dell'universo io la considero costante, faccio tornare indietro per il tempo che so che ha adesso l'universo, quindi 13,8 miliardi di anni, io arrivo a vedere che questi punti in realtà non sarebbero stati in contatto. E quindi che cosa significa? Che adesso io dovrei vederli con temperature diverse. Non si riesce a... cioè, se fossero stati solo e se soltanto fossero stati in contatto tra loro, si dice all'equilibrio termico, noi oggi vedremmo questa differenza di temperatura trascurabile praticamente identica. Ma se io faccio tornare indietro il tempo e suppongo che l'universo sia sempre espanso con questa rete, con questa costante di espansione, ritmo esatto, costante, io torno indietro di 18 miliardi di anni e questi punti non sono in contatto. E quindi questo è un problema. Come mai invece noi vediamo che hanno questa temperatura, quindi sono stati in equilibrio termico, sono stati in contatto? E beh, nell'81, quindi siamo già abbastanza, cioè non tanti anni fa, negli anni 80 ci sono stati questi due fisici che hanno detto, beh, supponiamo che quello che sia successo era che io ho il Big Bang, quindi questo momento iniziale della storia del mio universo, poi l'universo ha iniziato a espandersi, ma non con un ritmo che è quello che noi osserviamo adesso, ma a un certo punto una frazione infinitesima di secondi, dopo il Big Bang, l'universo si è espanso esponenzialmente, la famosa inflazione, ok? Quindi questa inflazione, qua vedete il nostro inflaton, la sua completa gonfia, diciamo, l'universo, ha portato a far sì che l'universo ha aumentato le sue dimensioni di un fattore 10 alla 50, 10 alla 60, quindi è diventato enormemente più grande di come era prima, e quindi questo ha fatto sì fondamentalmente che appunto fossero in contatto queste zone che noi oggi vediamo, perché in realtà si è aumentato molto, moltissimo, questi punti erano in contatto effettivamente, e oggi quindi si giustifica il fatto che abbiano praticamente la stessa temperatura. La gravità diviene repulsiva in questo momento, diciamo, dove avviene appunto l'inflazione, e in questo brevissimo lasso di tempo, si dice 10 alla meno 32, cioè vuol dire 0,32 zeri secondi dopo il Big Bang, l'universo aumenta appunto queste sue dimensioni esponenzialmente. Che cosa sia stato questo inflaton, cioè questa cosa che ha provocato l'inflazione, non si sa. Ok? Quello che noi sappiamo che è assimilabile a una, si dice, transizione di fase, come non so, il passaggio dell'acqua dallo stato solido allo stato liquido, per dire, quindi è un particolare tipo di transizione di fase nella storia dell'universo, e visto le elevate energie che sono state rilasciate in gioco durante l'inflazione, noi non saremo mai in grado a Terra di riprodurre quelle condizioni e quindi verificare l'inflazione. Non sappiamo neanche che tipo di particelle hanno provocato questa inflazione, come si dice in fisica, che campo c'era, insomma, non sappiamo poco, ci sono delle speculazioni, ma non si sa poco niente. Ora, l'inflazione risolve quei problemi che vi dicevo prima, cioè quello dell'orizzonte, il problema della grande omogeneità che noi oggi vediamo, Perché quelle piccole irregolarità che noi oggi vediamo nella radiazione di fondo cosmico, che sono associate, come vi dicevo, a quelle differenze di densità primordiali, sarebbero delle fluttuazioni quantistiche, così si dice, cioè fluttuazioni tra piccole variazioni del livello di vuoto che già c'erano al tempo dell'inflazione, che poi l'inflazione ha esasperato quando ha ingrandito così tanto l'universo. Qui vedete, questa cosa è bellissima perché vi fa vedere, sono riusciti a ricostruire quello che vi dicevo prima, cioè che quelli sono i semi delle galassie che noi oggi osserviamo in cielo. Qui sono andati a prendere una dimensione tipica di una zona, diciamo, di una certa temperatura della radiazione di fondo, che vuol dire di una certa densità, e facendo scorrere il tempo ci si ritrova a combaciare perfettamente con la dimensione tipica di un ammasso di galassie che si trova in cielo. Quindi questa è la prova che l'orizzonte, appunto, come vi dicevo prima, l'abbiamo già capito, insomma, visto che questi punti prima erano in contatto, poi sono stati molto allontanati dal fatto che c'è stata l'inflazione, però loro erano in contatto e quindi noi oggi li vediamo con la stessa temperatura, quindi non c'è più un'incongruenza. Anche la piattezza, che era un problema, perché l'universo è così è piatto? Abbiamo visto che vale la geometria euclidea, ma perché? Perché? Cioè, poteva avere qualsiasi altra geometria, non c'era un motivo principale o da preferire, no? Beh, perché voi immaginate che se anche l'universo all'inizio avesse avuto una grande curvatura, un grande raggio di curvatura, l'inflazione che ha gonfiato tutto ha spianato, così io prendo un pallone di calcio, gonfio, quindi questo raggio di curvatura non diminuisce molto, quindi ha spianato tutto e oggi io vivo in un universo che è piatto, perché è stato molto gonfiato. Allora, facciamo però, questa è una supposizione, ancora è una teoria che è stata messa dentro, noi ci si chiede, possiamo osservare, quindi provare a sperimentalmente a vedere se questa inflazione c'è stata, se sì, come, con che strumenti. Allora, diciamo che l'inflazione, associata all'inflazione, si sono formate delle, si dicono, increspature, proprio delle onde. Come immaginate di buttare un sasso dentro in un stagno, vedete che si formano delle onde sulla superficie dell'acqua. Ecco, voi immaginate che questa grande energia rilasciata all'inflazione ha provocato delle increspature nello spazio-tempo, quindi consentitemi questo tessuto, quindi nell'universo. Queste onde hanno perturbato lo spazio-tempo, ma hanno lasciato anche una traccia sempre in quella prima luce che è stata emessa, okay, al tempo della ricombinazione. Si dice che ha polarizzato la radiazione di fondo cosmico. Ora, posso fare un analogo per cercare di spiegare velocemente la polarizzazione. Per esempio con la luce, okay, solare, la luce del sole di tutti i giorni. La luce del sole non è polarizzata. Cosa significa essere polarizzata? Significa che il mio campo elettromagnetico, quindi la mia ondina che viaggia, oscilla in preferenza in una direzione ben precisa, ok? E non in tutte le direzioni possibili, a caso, quindi, che può avere. Ora, la luce del sole, per esempio, non è polarizzata, quindi vuol dire che oscilla in tante direzioni diverse, questa modo di dire. Però, che cosa succede quando, per esempio, questa luce incontra uno specchio d'acqua oppure una superficie metallica e viene riflessa? Bene, voi, se fate la prova, vedete che questa luce si polarizza, quindi comincia a oscillare secondo una direzione ben precisa, ed è questo il motivo per cui, se c'è qualcuno appassionato di fotografia, sapete che vengono i filtri polarizzatori. Ok, con cui per esempio voi potete andare a rendere trasparente lo specchio dell'acqua, cioè vedere che cosa c'è sott'acqua, fanno delle foto molto belle. Questo è il motivo, perché la luce, una volta del sole che viene riflessa dall'acqua, si polarizza. Quindi ci sono diverse polarizzazioni, cioè diversi modi in cui può oscillare di preferenza questa radiazione. Ci può essere una polarizzazione lineare, dove, che è questo primo caso che ho schematizzato qua sotto, il campo elettrico, che è rappresentato qua in rosso, oscilla lungo una sola direzione, sempre ortogonale ovviamente a quella del campo magnetico, e diretta secondo sempre la direzione, cioè sempre lungo la direzione di propagazione. Oppure posso avere una polarizzazione circolare, questo significa che il campo elettrico oscilla in più direzioni descrivendo un cerchio nella direzione di propagazione, oppure descrivendo un'ellisse nel caso di polarizzazione elliptica. Ecco, cosa provoca? Quindi abbiamo visto che per la luce del sole è l'incontro con l'acqua o con una superficie metallica che gli dà questa polarizzazione. Che cos'è che invece polarizza la nostra radiazione di fondo cosmico? Beh, il fatto che si chiama anche scattering Thompson, è il fatto che la nostra luce, la nostra radiazione incontra nel suo percorso degli elettroni, c'erano degli elettroni liberi ancora, non tanti perché già c'era stata la ricombinazione, quindi però potete immaginare come queste ondine che incontrano vanno a sbattere contro una pallina, okay, che si trovava lì libera nello spazio. Allora, se fondamentalmente avviene quando c'è in generale un'onda elettromagnetica, quindi la luce che va a sbattere contro un elettrone libero, l'onda che viene riflessa, che vedete, quindi arriva da questa direzione, sbatte e viene riflessa in quest'altra direzione, è polarizzata linearmente, quindi inizia a oscillare nella direzione che è a 90 gradi rispetto alla direzione di riflessione. È perché, vedi, quando incontra trasferisce del moto, l'elettrone inizia a oscillare e a sua volta trasmette. Esatto, emette un'onda che, diciamo, oscilla. E si è visto, sì, che è polarizzata, adesso poi vi faccio vedere. E in particolar modo c'è una configurazione particolare per cui, diciamo, avviene che la nostra radiazione di fondo cosmico si polarizza ed è quella in cui io ho un fotone che arriva in una direzione e quello che arriva nell'altra a 90 gradi, per esempio da sinistra e dall'alto, con intensità diverse. Ok, quindi qui è un po' fuorviante perché in rosso in realtà è quella intensità minore e in blu è quella intensità maggiore, non so come la so, cioè al contrario come colori, però vabbè, alla fine vedete che l'onda che emerge è polarizzata linearmente. Perché se invece i due fotoni, diciamo, che si incontrano hanno la stessa intensità, non c'è polarizzazione. Cioè oscilla in tutte e due le direzioni allo stesso modo e non in una direzione in maniera più ampia che rispetto all'altra. Quindi questo è quello che provoca la polarizzazione. E quindi la nostra inflazione che cosa ha fatto? Beh, ha agito su quello che c'era al tempo, cioè la materia e la radiazione, e ha prodotto delle variazioni locali nell'intensità di questi fotoni e ha generato quelli che si chiamano i modi E, per analogia al campo elettrico. E la polarizzazione dei modi E è circolare, ok? Associata quindi a queste differenze che vi ho fatto vedere prima. Ha agito anche sul campo gravitazionale, producendo onde gravitazionali o modi B, e qui vedete il tipo, diciamo, di deformazione che provoca un'onda gravitazionale, e si dice anche che la polarizzazione è vorticosa, quindi si va alla ricerca fondamentalmente di cose di questo tipo, cioè si va a cercare, questi trattini indicano come è polarizzato il segnale della mia radiazione di fondo, se io ho delle polarizzazioni, vedete, circolare, questo è un punto dove la temperatura della mia radiazione di fondo è più alta e qui attorno vedete che la polarizzazione segue un andamento circolare, okay? Qui invece ho delle andamenti per la polarizzazione aggirandola, cioè sono vorticosi, quindi queste sono le tracce lasciate, la polarizzazione lasciata dalle onde gravitazionali primordiali, prova dell'inflazione, cioè provocate dall'inflazione. Quindi come li studiamo? Beh, andando a prendere dei dispositivi che sono, in questo caso sono dei radiometri, quindi dei particolari termometri, dei particolari strumenti, che ovviamente in quale frequenza andranno a guardare? Nelle onde. Esatto. Che cosa guarderanno? Abbiamo detto guarderanno la radiazione di fondo cosmico, cercando di ricavare quanto è polarizzata questa radiazione di fondo cosmico, ok? E solitamente i radiometri si usano fino a frequenze dell'ordine dei 100 GHz. A 100 GHz c'è un picco, è il massimo dell'emissione della radiazione di fondo cosmico, ok? Per motivi che, vabbè, adesso vi spiego, però fidatevi. E sono composti questi radiometri, beh, innanzitutto avremo un telescopio, quindi proprio uno specchio, che andrà a raccogliere ovviamente la luce come fa un telescopio ottico, quindi per massimizzare la raccolta, diciamo, di luce. Nel piano focale, quindi dove va a convergere la luce raccolta dallo specchio del mio telescopio, io ci metto questi dispositivi che hanno un'antenna, questo vedete, una bellissima foto Questo è il piano focale dello strumento Planck, okay, che ha usato radiometri per guardare la radiazione del mondo cosmico. E vedete queste antenne particolari che hanno questa serie di lamelline interne che si chiamano corrugazioni e che servono per far propagare efficacemente il campo elettromagnetico dell'antenna, perché voi dovete immaginare che queste antenne, che sono la prima cosa del mio radiometro, incontrano, raccolgono l'onda elettromagnetica che arriva dallo spazio e poi la devono convogliare dentro nel mio dispositivo, per cui devono adattare, si dice, no, quest'onda dallo spazio libero a un percorso che viene fatto fare dentro nello studio. Le ragnatele, cioè questo che è un nastro particolare che si chiama Kapton, era stato messo al momento di questa foto per non far entrare polvere o sporco, perché era ancora in fase di costruzione, quindi è una protezione che può essere fatta dopo, ovviamente. Qua non si vede, ma c'è un bel cartello rosso con scritto togliere prima del volo. Potrebbe essere stato dimenticato, non sarebbe stato molto bene. Ecco, qui vedete, vabbè, vi ho messo solo per curiosità la formulina che vi fa vedere quant'è la sensibilità di uno di questi strumenti. Non mi interessa entrare nel dettaglio, però mi interessa farvi vedere che questi strumenti, che devono andare a rilevare un segnale debolissimo, abbiamo detto che la temperatura media di questa radiazione che viene studiata è 3 Kelvin, vuol dire 3 gradi sopra lo zero assoluto, cioè 270 gradi sotto zero, ok? Quindi non devono essere disturbati da sorgenti di rumore che possono essere sia esterne, quindi beh, nel caso fosse un'atmosfera, disturbi atmosferici, oppure sorgenti che emettono nelle microonde nella galassia, se è un satellite, esatto. Oppure sorgenti interne, perché sono dispositivi elettronici e l'elettronica genera dei disturbi che possono andare a mascherare il segnale che io voglio andare a studiare. Avete disturbi di vario tipo, c'è del rumore che si dice termico, dato proprio dal moto termico degli elettroni all'interno di questi dispositivi, che di fatto, lo vediamo tra un attimo, sono dei transistor, quindi dei semiconduttori. E poi avete anche un rumore invece non termico che deriva da alcuni difetti superficiali. Ecco, qui vedete qualche esempio, vi ho messo qualche schema di proprio come sono fatti questi dispositivi. Qui avete il vostro segnale, per esempio questa è una configurazione che si chiama Total Power, avete il vostro segnale che entra dal cielo, okay? Incontra un amplificatore, il triangolino è un amplificatore perché vi dicevo il segnale è molto debole, ha bisogno di essere tirato su un po' il volume, come quando girate la manopola dello stereo per alzare il volume, qua è la stessa cosa, avete un amplificatore che vi aumenta un po' l'intensità di questo segnale altrimenti molto debole. Ci sono altre componenti tipo dei filtri che servono per ripulire, togliere contaminazioni, fastidi fuori dalla banda, cioè dal range di frequenze in cui voi andate a operare. Un altro dispositivo che converte questo segnale, che è un segnale, come vi dicevo prima, in radiofrequenza, cioè voi avete ancora la vostra ondina che oscilla, non avete una corrente, una tensione in continua che esce. Ecco che allora invece voi andrete a convertire questo segnale di radiofrequenza in una tensione. Quindi voi alla fine avete una temperatura in cielo che entra nella vostra antenna e all'uscita avete una tensione volt. Opportunamente calibrato il tutto, vi dice quant'è la temperatura che ha letto il vostro strumento. Esistono altre configurazioni che per esempio lo rendono meno sensibile alle variazioni di guadagno oppure della temperatura di rumore, quindi insomma ci sono configurazioni diverse che permettono di ottimizzare, massimizzare il funzionamento di questi dispositivi e rendere i disturbi i più piccoli possibili. Qui vedete lo schema, questo come vi dicevo prima, l'amplificatore è costituito da quelli che si chiamano HEMT, cioè High Electron Mobility Transistor, transistor ad alta mobilità elettronica. Sono dei dispositivi che per funzionare a basso rumore vengono raffreddati a 20 Kelvin, quindi temperature 20 gradi sopra lo zero assoluto. Vedremo che i bolometri per esempio vengono raffreddati a 0,25 Kelvin, cioè 2,5 decimi sopra lo zero assoluto gradi, quindi una cosa molto complicata tecnicamente da fare. Vabbè, scusate, per gli appassionati di elettronica ho messo l'aggiunzione NPN, però insomma, i dettagli sono transistor, quindi di fatto dispositivi che permettono di regolare la quantità, il flusso di corrente che le attraversa, ed è in questo modo che si riesce a amplificare, diciamo, il segnale, okay? Perché entra un certo numero, diciamo, di elettroni, poi io lo moltiplico questo numero e quindi amplifico il segnale che vado a prendere all'uscita. Ecco, questo è lo schema dei radiometri a cosiddetta correlazione, che sono proprio radiometri impiegati nello studio della polarizzazione della radiazione di fondo cosmico, perché diciamo, come vi ho prima anticipato, massimizzano la risposta, minimizzano il rumore interno, minimizzano i disturbi che possono viaggiare lungo, diciamo, la linea, hanno più stati di amplificazione, il segnale viene poi, diciamo, incrociato in modi particolari, viene modulato proprio per abbattere il rumore. Sono divisi in una parte fredda, vedete, che funziona a 20 Kelvin, in una parte più calda, dove poi avviene la conversione in tensione, il segnale viene digitalizzato, acquisito e così via. E alla fine, per studiare la polarizzazione, quello che si ricava è combinare la tensione, quindi i volt che voi andate a leggere dalle uscite del vostro dispositivo, per ottenere quelli che si chiamano i parametri di Stokes. Ok, sono un insieme di valori che furono scoperti, diciamo, nel 1852 da questo signor Stokes, che descrivono proprio lo stato di polarizzazione della radiazione elettromagnetica. Però in soldoni voi avete quindi questa tensione, voi avete un dispositivo che prende la vostra radiazione di fondo, i vostri fotoni, e tira fuori una tensione. Ok? E poi ovviamente ci succede da fare un po' di lavoro di calibrazione dello strumento, però siete in grado di capire quanto è polarizzata. Vi ho messo qua qualche foto di dettaglio dell'interno di questi. Questo per esempio è l'ENT, quindi il transistor criogenico. Qui vedete invece dei filtri nella parte calda, quindi adesso qua le dimensioni non si capiscono bene, ma sono veramente piccolissimi. Beh, qua vedete la sottoscritta che ho messo questa foto, non tanto per me, potete togliere la faccia, però per farvi capire per esempio quanto è complicato anche la fase di realizzazione e di test di questa strumentazione. Dovete andare a mettervi in un laboratorio che è in grado di far funzionare lo strumento alla temperatura a cui deve funzionare, quindi a 20 Kelvin. Quindi dovete avere qualcosa che vi raffredda tutto a 20 gradi sopra lo zero assoluto. Dovete poi fare il vuoto, no? Perché una serie di motivi, per esempio se andate nello spazio, lo spazio è vuoto, quindi questi strumenti devono funzionare in vuoto. Si parla di un milionesimo di millibar, quindi un miliardesimo della pressione che avete adesso, che abbiamo qua. Dovete poter registrare i dati che prendete durante questi test, dovete avere la possibilità di proteggere tutto dalle scariche elettrostatiche, per cui questi transistor sono molto, a cui questi transistor sono molto sensibili e rischiano di rompere tutto. Dovete anche proteggere tutto il vostro apparato di test da disturbi elettrici che viaggiano lungo le linee di alimentazione dei vostri apparati. Questo insomma è solo per fare un elenco ridottissimo dei problemi che ci sono per costruire questi strumenti. Però, qui per esempio vi faccio vedere, questi sono i modi E di Planck, quindi sono quelle, la polarizzazione, diciamo, che si trova nella radiazione di fondo legata a quelle variazioni di densità, okay, della materia presente. Qui vedete questa rappresentazione, queste linee curve, queste specie di, appunto, di linee curve che descrivono poi dei moti circolari, rappresentano proprio l'andamento della polarizzazione in corrispondenza di queste zone più o meno dense, e quindi vabbè, i radiometri hanno funzionato bene, questo possiamo dire. Ha visto i modi di Planck? No, se no l'avreste saputo sicuramente, perché avrebbe vinto il premio Nobel. Perché, come vi ho detto prima, questi modi B, cioè questa polarizzazione che ha un andamento a girandolina, sarebbe la prova lasciata dall'inflazione, dalle onde gravitazionali generatesi al momento dell'inflazione. Quindi, se volete, è un po' l'ultimo tassello da andare a provare per chiudere questo modello lambda CDM, cioè il modello cosmologico attualmente in vigore. Planck purtroppo non aveva la sensibilità adeguata per poter andare a vedere questi modi cosiddetti B. Innanzitutto è molto difficile capire anche qual è la sensibilità, perché noi non sappiamo quant'è l'intensità di energia rilasciata all'inflazione. Si possono però, studiando la radiazione sempre di fondo cosmico, fissare un limite superiore, okay, a questa intensità, ed è quello che Planck ha fatto. Cioè noi sappiamo, oggi possiamo dire, che questi modi B hanno un valore che non può essere più grande di un tot, ma quanto è non lo sappiamo, potrebbe essere piccolissimo rispetto a questo limite fissato e non sapere quanto. Quindi questa è già una difficoltà. Per cui ci vogliono degli strumenti che hanno una più alta sensibilità. Come si fa ad avere una più alta sensibilità? Devo aumentare tantissimo il numero dei ricettori, ok? E questo comporta grandi difficoltà, perché è difficoltà di peso, proprio massa, dello strumento che devo andare a costruire, difficoltà di spazio, perché non ho a disposizione uno spazio infinito, il piano focale di un telescopio è quello che è, cioè al massimo può avere dimensioni di questo tipo, quindi io devo concentrare in uno spazio molto piccolo magari 100 antenne. Allora, si stanno studiando, e qua vi ho portato adesso, questo è in corso di realizzazione LSPE, che è Large Scale Polarization Explorer. Le antenne stanno venendo costruite appunto al Dipartimento di Fisica qui a Milano, con questa tecnica nuova che si chiama platelet, cioè sono tante lamelline che vengono impilate una sull'altra, e questo fa sì che voi potete realizzare uno spazio piccolo. Qui per esempio ve l'ho portato, questo è un modello però funzionante, cioè sono antenne vere alla frequenza di circa 100 GHz, e vedete che ci sono 7 antenne in questo modellino. Se volete potete anche girarlo, farlo vedere. Quindi si sta guardando a questo, diciamo, cercando di costruire questi strumenti per metterli dove? O su palloni stratosferici oppure in Antartide, cioè comunque in posti molto secchi, perché questa è la trasparenza dell'atmosfera in corrispondenza delle, diciamo, microonde. C'è l'atmosfera, l'acqua che è presente nell'atmosfera blocca gran parte, diciamo, di questa radiazione, quindi bisogna andare in posti molto molto secchi, tipicamente appunto l'Antartide o deserti. Qui vedete una bella immagine, questo è il piano focale, quindi tutte 49 le antenne che ci saranno a bordo appunto di questo strumento, che il cui lancio è previsto tra un paio d'anni. Qua vedete una foto, vi ho portato una foto della camera cosiddetta anecoica, un ambiente speciale dove appunto gli disturbi sono ridotti al minimo, dove vengono testate queste antenne, che è stato costruito qua al Dipartimento di Fisica. Qui vedete un esempio di come sono fatte queste lamine, le lamine vengono poi sovrapposte, quindi si ricava il profilo dell'antenna dopo aver impaccato le lamine. Vi racconto questo aneddoto, poi ci stiamo arrivando, diciamo, alla chiusura di questo incontro, vi racconto questo aneddoto perché è stato molto, diciamo, interessante, ha anche dato una certa scossa, non so se ve lo ricordate, ma 3 anni fa ormai, quasi, il 17 marzo del 2014, venne dato l'annuncio che finalmente erano state viste le onde gravitazionali primordiali, quindi l'inflazione era confermata da questo esperimento che si chiama BICEP2, qua vedete, si trova in Antartide, nella base antartica, e quindi, insomma, siamo rimasti tutti senza parole il giorno che è stata data questa notizia, perché abbiamo detto, vabbè, è fatta, cioè, via, è finito anche questa cosa. Qui vedete i rivelatori che usa BICEP2, sono diversi dai radiometri, perché lavora a frequenze un pochino più alte, usa dei bolometri, vedete 512 bolometri, questi quadratini sono tutti, diciamo, i rivelatori, raffreddati a, come vi dicevo, 0,25 Kelvin. Qui vedete anche un dettaglio molto bello dell'interno di uno di questi bolometri. Vedete questa parte nera, sotto lì non c'è niente, quindi voi avete che il vostro è di fatto una resistenza particolare su un titanio, realizzata anche in titanio, messa su un certo substrato, quindi appoggiata su un substrato, e poi sospeso con questi fili. Okay, che sono tutti stampati, c'è cioè un processo molto complicato per stamparli, e quello che succede in un bolometro di fatto è che il fotone che arriva con la sua energia, sapete, H per la frequenza, viene convertita in una temperatura, e quindi funziona un po' diversamente, però insomma è un congegno molto... Guardate quali dimensioni, questo è ingrandito 330 volte e 10 micron la dimensione, quindi sono... È tutto sotto vuoto.
E a 5 gradi
e 0,2 gradi.
Anche lì in Antartide è tutto chiuso dentro.
Sì. È raffreddato anche di solito usano del legno, comunque hanno delle speciali frigoriferi che li tengono fra i depositi, perché purtroppo arrivano 80, però...
Ma nei microfoni passano lo stesso.
C'è una finestra, cioè voi immaginate un pentolone, se c'è un pentolone con dentro tutta questa serie di rivelatori, ok? Un pentolone che racchiude tutto, poi vabbè sotto, poi questo è solo il piano focale, sotto c'è il vetro anche, tutto quanto, comunque viene tutto racchiuso in questo pentolone e sopra c'è una finestra trasparente al microonde dove passa il segnale, viene raccolto dal telescopio. Questo qua che si vedeva prima, ecco questo, qui dentro c'è il telescopio. Quindi qua c'è il telescopio, lo specchio, la radiazione arriva, ovviamente non è orientabile, è un telescopio a transito, quindi il cielo gli scorre sopra e lui raccoglie le informazioni. E poi, quindi questi sono gli schermi, diciamo, per proteggere il telescopio, poi tutto dentro.
Il microonde non fa niente.
Beh, allora, la microonda in sé, campo magnetico, non gli fa niente. Potrebbe creare dei disturbi, magari sui fili, ok, che vengono usati o sugli strumenti, però vengono schermati. Ci sono delle schermature metalliche, delle calze metalliche che vengono messe sui fili per evitare che ci siano dei disturbi radiati o condotti. Quindi, quelli condotti, vabbè, quelli radiati, c'è la schermatura radiatica. Vengono fatti dei test, c'è un laboratorio che è il CESI, qua vicino alle porte di Milano, dove vengono fatti questi tipi di test, dove anche Planck era stato testato per suscettibilità, si dice, con radiace. Questo vedete Nature, la rivista Nature che aveva fatto l'annuncio, ecco vedete queste girandoline trovata, però qui ancora sono presi da loro, questa è la zona di cielo che loro avevano osservato, è peccato che in realtà loro avevano usato un modello per valutare quant'era la polarizzazione dovuta non alle onde gravitazionali primordiali, ma al fatto che nella nostra galassia c'è della polvere e che questa polvere, per via del campo magnetico galattico, si polarizza, ok? Cioè genera un segnale polarizzato che può essere confuso con il segnale. E loro avevano usato un modello sbagliato per questa emissione della galassia ed erano convinti che nella zona dove loro avevano osservato il cielo era più pulito. E invece è finito tutto proprio in polvere, perché quindi non sono ancora state osservate. Quindi vedete qua la mappa, questa è la zona dove loro hanno osservato e si sono usate le mappe fatte da Planck per fare questa correzione. Quindi è molto importante per questo tipo di esperimenti, anche per studiare la polarizzazione e vedere quindi queste tracce di diffrazione, avere a disposizione almeno due frequenze, una che è quella dove ha il massimo di emissione la nostra radiazione di fondo che vogliamo studiare e un'altra che invece è quella dove emette per esempio la polvere della nostra galassia per togliere quel segnale lì che ci disturba, ci confonde. E qui vedete la bellissima mappa fatta da Planck che è proprio la luce polarizzata della nostra galassia, quindi come si polarizzano la luce proveniente, diciamo, emessa per via delle polveri del campo magnetico galattico. Ecco, l'ultimissima cosa che ho trovato proprio cioè l'altro ieri era, quindi ho pensato di metterla dentro perché era proprio inerente a questa chiacchierata, con strumenti per vedere l'inflazione. Voi sapete che a Terra ci sono degli interferometri, l'anno scorso hanno dato notizia che sono state trovate, osservate per la prima volta delle onde gravitazionali. Non sono le onde gravitazionali che noi cerchiamo, cioè quelle prodotte dall'inflazione, ma onde gravitazionali prodotte dalla, si dice, coalescenza, quindi dalla fusione di due stelle molto massicce oppure di due buchi neri molto massicci. In particolare loro hanno visto quella della la fusione di due buchi neri di 20-30 masse solari, sono comunque piuttosto massicci. Funzionano in un modo diverso, sono degli interferometri. Qui vedete il concetto che sta dietro un interferometro, voi avete un laser che va a incrociare uno specchio che è semiriflettente, questo specchio divide la luce che proviene dal laser in due, su due tratti, poi viene fatta, viene riflessa moltissime volte all'interno di questi percorsi in maniera tale da avere un percorso equivalente prodotto dalla vostra luce laser lunghissimo, questo per aumentare la sensibilità, cioè per essere in grado di rilevare dei segnali molto deboli. La luce torna poi indietro su questo specchio dei due percorsi e va a convergere su uno schermo in un punto dove, a seconda di com'è la fase del vostro segnale, quindi abbiamo visto che l'onda ha un'ampiezza, ma anche una fase, avete che un massimo o un minimo, cioè lo schermo a bianco o nero, quello che è, insomma, come è, o rosso, se il laser è rosso. Cosa succede? L'idea è che se passa un'onda gravitazionale che deforma tutto lo spazio, no? Dove già c'è anche il vostro interferometro, voi vedete cambiare la fase. Quindi se viene tenuto per esempio al minimo di fase il sistema, se passa un'onda gravitazionale vedete che passa al massimo o viceversa. Allora si sta pensando di utilizzare anche questo tipo di strumenti a terra per rilevare invece le onde gravitazionali primordiali, perché c'è uno studio fatto da questo gruppo di ricercatori svizzeri, l'Università di Basilea, che è riuscito a simulare, okay, a trovare la forma fondamentalmente che avrebbe un segnale emesso da queste onde gravitazionali primordiali dopo l'infrazione, e si sono accorti che dalla sovrapposizione di tante onde gravitazionali primordiali si avrebbe un picco, quindi un segnale un pochino più intenso in una certa frequenza ben precisa, che sembrerebbe essere dentro alle frequenze che possono vedere anche Virgo e Largo a terra. Uso il condizionale perché è una cosa ancora da confermare, però se fosse confermata è possibile che entro 2 anni dal massimo dell'operatività di questi due strumenti si riesca a usare anche questi interferometri a terra, quindi non guardando più la radiazione di fondo cosmico ma andando a guardare proprio le onde gravitazionali primordiali che sono state prodotte a tempo con questi interferometri. Un po' fantascienza, però non sembra promettente. Quindi, vabbè, qui ho proprio chiuso, cioè ho chiuso in 4 punti quello che ci siamo detti, quindi di fatto abbiamo visto perché c'è bisogno di introdurre l'inflazione per spiegare, diciamo, alcune cose osservate nel nostro universo, cioè tipicamente che è piatto, quindi che vale la geometria euclidea e che è estremamente omogeneo, solo inserendo questa inflazione, diciamo, questo aumento esponenziale delle dimensioni dell'universo si risolvono queste apparenti incongruenze, inclusa quella di avere appunto punti distanti in cielo alla stessa temperatura oggi, e si utilizzano dei dispositivi radiometri o volometri comunque sensibili nelle microonde, perché andiamo a guardare appunto la traccia lasciata dall'inflazione che è la polarizzazione dentro questa variazione di fondo, con messi nel piano focale, quindi questi strumenti di telescopi messi o a terra in posti molto secchi o nello spazio, sarebbe preferibile, e stiamo valutando la possibilità di usare anche interferometri a terra, quindi tipo LIGO e Virgo, sperando, diciamo, che venga confermato questo modello analitico, questo studio che hanno fatto. E quindi chiudo tornando al nostro cielo di partenza.